Sfumiamo e rientriamo in onda per il terzo approfondimento di questa mattina. Siamo in diretta con Luca Mangiacotti, un compagno che abbiamo già sentito per parlare di India e in particolare delle mobilitazioni contadine. Ciao Luca, ci senti?
Sì, vi sento benissimo. Ciao, buongiorno a tutte e tutti.
Perfetto, questa volta non di mobilitazioni contadine vorremmo parlare, ma delle immagini in particolare che stiamo vedendo negli ultimi giorni di quella che è la situazione pandemica in India. Abbiamo visto un po' tutte e tutti le pire funebri per strada, una situazione che appare veramente molto grave, e con te vorremmo capire un po' quello che sta succedendo, come ci si è arrivati a una situazione del genere, e poi magari ad andare ad approfondire alcuni argomenti, come per esempio ci pare di aver letto che si è diffuso un mercato nero, per esempio delle bombole d'ossigeno vendute a prezzi folli e cose di questo tipo. Ti lascio la parola.
Sì, la situazione, come abbiamo visto in questo periodo, è totalmente fuori controllo. Da un lato vediamo i numeri ufficiali che salgono di giorno in giorno in una curva esponenziale da inizio aprile, ed oggi siamo arrivati a 360.000 casi registrati e 3.293 morti registrati nella sola giornata di oggi. Quello che viene anche riportato all'interno di un articolo uscito ieri sul New York Times è che i dati non sono affidabili. I dati non sono affidabili perché c'è una carenza di registrazione all'interno degli stati. Sui maggiori giornali nazionali si legge di interviste a medici, dottori, ufficiali di polizia, funzionari dei crematori, che non riescono a tenere sotto controllo la situazione e vedono come i casi registrati al momento quotidianamente non corrispondono ai numeri di deceduti in ospedale e nei forni crematori che sono a pieno regime. Questo è un dato di quelli preliminari per la trattazione ed anche per capire in che contesto ci muoviamo. Però oltre questo ci terrei a dire che comunque sia stiamo parlando di un contagio molto alto e fuori controllo, soprattutto in alcune zone come lo stato del Maharashtra, della città-stato di Nuova Delhi, che comunque ricordiamo che sono 30 milioni di persone a Nuova Delhi, e c'è un disastro in corso. Il West Bengal, l'Uttar Pradesh, il Gujarat sono stati maggiormente colpiti. Ma allo stesso tempo vediamo anche come il definanziamento della sanità pubblica abbia contribuito fortemente in questo caso alla situazione pandemica e al degenerare di questa. Quello che si vede, come dicevi, è che sta venendo a mancare tutto. Mancano le bombole d'ossigeno e si sta attivando il mercato nero, è già attivo da diverso tempo e i prezzi sono cresciuti di 10 volte delle bombole d'ossigeno. Una delle questioni che si è aperta anche è stata quella della riconversione e dell'uso dell'ossigeno per usi industriali, da usi industriali ad uso medico. E infatti oggi si leggeva sui quotidiani locali indiani che si dovrebbe passare ad una produzione di 9.250 milioni di tonnellate 9.250 tonnellate al giorno per la fine di aprile per l'approvvigionamento di ossigeno. Ma c'è anche un'altra questione che si apre: la maggior parte degli stabilimenti di produzione sono nell'est dell'India e dovrebbero arrivare soprattutto negli stati dell'ovest, che sono maggiormente colpiti, in delle condizioni perlomeno rispettabili. E la questione che si apre è che non ci sono infrastrutture capaci di tenere, e su questo si è mosso anche un alveo di cooperazione internazionale con la Germania, che sta inviando 23 container d'ossigeno. La sanità compete agli stati agli stati federati, non allo stato unico federale dell'India. Quindi si stanno aprendo delle contrattazioni locali con stati esteri. È di oggi la notizia che il primo ministro della città-stato di Delhi sta prendendo accordi con la Francia e con l'Indonesia per l'approvvigionamento d'ossigeno. Anche perché giusto domenica sono morte 20 persone perché non c'era ossigeno in ospedale per un ritardo di 15 minuti nell'approvvigionamento. Non ci sono i fornitori d'ossigeno sono in piena crisi, gli ospedali non sanno come gestire la situazione. Nello stato dell'Uttar Pradesh, uno degli stati governati dall'ala più destra e più del partito di governo indiano, il Bharat Janata Party, il partito del popolo indiano, è stata fatta addirittura una legge per la quale chiunque diffonda notizie sulle carenze d'ossigeno in ospedale o nello stato deve essere imputato e rischia l'arresto. E di oggi la notizia è che due ragazzi sono stati imputati per aver twittato delle richieste d'aiuto per carenze d'ossigeno inerenti a parenti o ammalati residenti e ricoverati a domicilio oppure in ospedale. E questa situazione qui sta sfuggendo di controllo. Sotto questo punto di vista, inoltre, possiamo dire che l'emergenza dell'ossigeno a questo lato qui è la settimana scorsa è esploso un camion d'ossigeno liquido per degli errori di stoccaggio. Sono morte 23 persone e ci sono state gravi conseguenze in tutto l'ospedale. E di oggi una notizia che nel Maharashtra, cioè lo stato più colpito dall'emergenza coronavirus, oggi ci sono stati più di 900 morti nella giornata di oggi e sono più di 68.000 morti da inizio pandemia, 68.000 morti registrati in Maharashtra da inizio pandemia.
Scusami se ti interrompo. L'India è un paese enorme con più di 1 miliardo di abitanti e che, come hai detto tu di sfuggita più volte, è uno stato federale diviso in realtà in un sacco di stati. All'interno dei, cioè, sia tra uno stato e l'altro, sia poi all'interno degli stati, è uno dei paesi con un divario tra la popolazione ricca e la popolazione povera più forte, che poi si rispecchia anche in situazioni abitative fortemente diverse e contrapposte. Andiamo dalle comunità borghesi recintate, quindi delle sorte di villaggi in cui il tenore di vita è decisamente alto, fino agli slum in cui milioni di persone vivono ammassati in condizioni di carenza di igiene, oltre che di forte prossimità con appunto un numero esorbitante di altre persone. E non so se è una domanda troppo complessa, ma penso che sarebbe interessante dare un minimo un'idea dell'impatto pandemico all'interno degli stati, anche seguendo le linee dell'abitare.
Sotto questo punto di vista, grazie alla domanda, cioè i grandi esclusi dal tracciamento, dalla conta dei casi e dalla conta dei deceduti è appunto la fascia di popolazione povera. Questo è un dato che è emerso, è un dato che continuerà ad emergere nei prossimi mesi, anche perché con lo sviluppo non è solo una fase, continuerà sotto questo punto di vista. Sta colpendo in maniera molto forte, tant'è che la maggior parte di questi sono persone che non possono andare in ospedale o che trovano gli ospedali pieni, non si possono permettere una sanità privata perché la sanità in India è 50% privata e 50% pubblica, e la sanità pubblica è una barca che cola a picco, ed infatti possiamo vedere questo. Le pire, le immagini delle pire che vediamo sono quelle dei forni crematori e quelle ufficiali, ma ci sono altre immagini che discorrono di persone ammassate in fosse comuni. che non hanno né nome né identificazione, che muoiono lontani alla, dei propri cari, anche perché stiamo parlando della maggior parte di migranti economici che fanno una stagione lavorativa fra un raccolto e l'altro. Sono quelli che l'anno scorso, ad un anno preciso di distanza, abbiamo visto fare tornare al proprio villaggio a piedi dalle metropoli. Quindi questo è un punto fondamentale. Loro sono gli invisibili dalla datificazione del contagio che abbiamo visto quest'anno. E infatti la questione che si sta ponendo è quella che i lavoratori migranti sono completamente esclusi dai piani vaccinali, quando dovrebbero essere la priorità. Si stanno susseguendo notizie su coprifuoco, lockdown locali, lockdown parziali, che costringerebbero questa forza lavoro a tornare, queste persone a tornare ai propri villaggi di residenza, il che farebbe amplificare il contagio e veramente far declinare la situazione, portare a un declino totale. Un'altra questione che si apre sui lavoratori, sugli abitanti dell'Islam, le fasce povere della società, tolgo la palla al balzo per dire che l'India è uno dei paesi che venderà il vaccino. Il governo centrale ha affidato la produzione del vaccino a due centri, Bharat Biotech e il Serum Institute of India, finanziati per produrre questo vaccino, ma che lo venderanno a 150 rupie allo Stato centrale, a 400 rupie agli stati subregionali e a 600 rupie agli ospedali privati, che potranno venderlo, questo per il vaccino prodotto dal Serum Institute of India, che per gli ospedali privati questi verranno venduti praticamente alla popolazione. Questo è un altro dato sulla vaccinazione che partirà e sarà dirimente, anche perché si sta parlando di variante indiana e l'efficacia dei vaccini sviluppati fino ad oggi, quale sarà su questa variante? Abbiamo già visto su varianti meno contagiose rispetto a quella indiana, come quella brasiliana e sudafricana, l'efficacia non è completa. E vediamo anche che la variante indiana, oggi sul Financial Times si leggeva che la variante indiana contiene 13 mutazioni, due di queste 13 provenienti dalla variante brasiliana e sudafricana. Quindi sono molte le questioni che si aprono in questo senso, e le questioni aperte in questo senso non si potranno richiudere facilmente, perché la linea del governo è ferrea. E d'altra parte si sta giocando il tutto per tutto in una fase di campagna elettorale, in cinque stati, fra cui il West Bengal, che conta più di 200 milioni di persone, in cui questo è stato uno dei temi della campagna elettorale, agito poco dal partito di governo, ma agito tanto dal partito di governo, e che dovrà trovare una risposta in questi mesi. Su questo vorrei anche dire le fasce di popolazioni povere, ma anche le fasce di popolazioni indigene. Le fasce di popolazioni indigene sono completamente escluse da questo programma, anche perché dovrebbero andare, gli ospedali sono lontani da dove si vive, gli ospedali sono definanziati rispetto nelle zone rurali. I dati in Jammu e nel Kashmir non si può avere un riscontro reale, perché i dati sono gestiti dal governo, ed anche la diffusione di dati inerenti alla regione del Kashmir non autorizzati dal governo farebbe andare in galera giornalisti ed attivisti, nel senso. Quindi la situazione è molto stratificata, per come dire. E la questione delle fasce più deboli apre il vaso di Pandora sotto questo punto di vista. Posso aggiungere una cosa sui vaccini?
Vai, vai.
C'è, La vaccinazione al momento ha coperto meno del 10% della popolazione indiana con una sola dose, e la maggior parte di questi sono lavoratori essenziali vaccinati con AstraZeneca, che è stato prodotto in India. Alcuni vaccini prodotti dal Serum Institute of India e da Bharat Biotech, cofinanziati anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e non si sa quale sarà l'approvvigionamento per gli stati federati in questi mesi. Oggi c'è un susseguirsi di dati discordanti giorno per giorno, poiché non c'è comunicazione fra le aziende cambia di continuo la comunicazione fra aziende produttive e governo centrale, e di conseguenza non si può, le aziende produttrici non riescono a dare dati certi sull'approvvigionamento di vaccini per gli stati federati.
Ma a proposito lì, scusa se ti interrompo, dimmi se sbaglio, magari ho letto io male, l'India non era uno dei paesi che aveva chiesto la liberazione, diciamo, del vaccino dai brevetti, in modo da velocizzare la diffusione e la produzione?
Sì, è vero. Tra l'altro l'India e il Sudafrica sono i due paesi in cui non c'è l'obbligo di brevettazione su questo. Questa è un'altra battaglia fondamentale e intrinsecamente transnazionale. Questo sta mettendo a dura prova anche la stabilità, la resistenza, la capacità produttiva degli istituti di ricerca farmaceutici. L'India è la fabbrica di vaccini del mondo. La popolazione, il 60% della popolazione indiana pensa che comunque sia l'India stia producendo vaccini per la popolazione, sia in grado di fronteggiare questa ondata e garantire una vaccinazione per tutti. E su questo piano ci sono stati in precedenza dissidi con Pfizer negli scorsi mesi, fra febbraio e marzo, e ci sono stati la Cina sta avendo questo piano di egemonia vaccinale su paesi del terzo mondo, chiamiamola in questo modo, con questa evoluzione un po' sgangherata. Però l'India ha dei rapporti pessimi con la Cina e non accetterà mai i vaccini cinesi. Si sta aprendo sotto questo punto di vista una collaborazione con il governo russo sulla produzione di 850 milioni di dosi nel prossimo anno in sei istituti aziende di produzione indiana per la fabbricazione dello Sputnik 5. Però la situazione è grave ora e nei precedenti mesi sul caso dell'ossigeno si stava parlando 6 mesi fa di implementare la produzione d'ossigeno. Sui vaccini si parlava di liberare i vaccini al brevetto, ma qui c'è una contraddizione assurda. Si dice questo e si vendono i vaccini ai cittadini privati.
E per quello che riguarda invece, lo accennavi prima, che i singoli stati federati stanno avviando, diciamo, delle trattative con stati esteri per la richiesta di aiuti, e ti volevo appunto chiedere, come ultima domanda, quelle che sono state un po' ad oggi le reazioni internazionali, paesi che hanno fatto dichiarazioni, hanno detto daremo una mano in questo modo piuttosto che in un altro.
La cooperazione internazionale, il canale preferenziale, l'interlocuzione con Biden e con gli Stati Uniti d'America è stata doverosa, c'è stata un'unità di intenti, nonostante Modi sia stato uno dei grandi propugnatori internazionali del golf di Biden, che ha staroccato i voti per far perdere le elezioni a Trump. C'è una continuità di fondo e c'è una unità di intenti. Biden ha risposto positivamente, donando addirittura 60 milioni, parte delle 60 milioni di dosi di AstraZeneca in eccesso negli stati, comprate agli Stati Uniti d'America da donare a tutto il mondo. Ma come vediamo, una parte delle 60 milioni di dosi di AstraZeneca per lo Stato indiano, che conta 1,4 miliardi di persone, sono ben pochi. Su questo si sta aprendo la collaborazione con gli stati come l'Indonesia, è fortemente propugnata dalla città-stato di Delhi, dallo stato di Delhi. Ci sono trattative fra il Maharashtra e il Rajasthan con la Germania per l'approvvigionamento di ossigeno. Quello che si sta profilando da una settimana a questa parte è un po' un recupero della comunità internazionale a livello europeo, in primis Francia e Germania, sull'approvvigionamento di ossigeno. C'è una parziale solidarietà da parte degli stati del sud-est asiatico, come dicevo prima, ci sono dissidi forti con l'Australia, che ha criticato pubblicamente l'operato del governo indiano sulla gestione della pandemia, e ci sono dissidi forti pubblici, c'è una retorica di non cooperazione tra i due stati. I rapporti con la Russia invece sono molto stretti, già precedentemente stretti per questioni economiche inerenti al settore militare, ed ora si stanno implementando con la produzione dello Sputnik. Questo fondamentalmente ed è da registrare anche che Modi non ha preso bene il blocco dei voli internazionali dalla Gran Bretagna verso dall'India verso la Gran Bretagna e dalla Gran Bretagna verso l'India. Questo fa parte un po' di rapporti ambivalenti ma allo stesso tempo stretti che permangono fra la Gran Bretagna e l'India. Questo fondamentalmente.
E guarda Luca, noi allora continuiamo a seguire, anche perché comunque lo vediamo dappertutto, le immagini di quello che succede in India, e magari tra qualche settimana rifacciamo un collegamento, un aggiornamento. Noi nel frattempo ti ringraziamo ancora una volta per la disponibilità.
Grazie a voi.
E allora ti saluto, come dicevamo, continuiamo a seguire, ci teniamo in contatto, i microfoni di Blackout sono sempre aperti. Grazie mille.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao a te.